Buongiorno a tutti, il Signore benedica questa giornata in particolare. Signore, ti ringraziamo perché siamo qui riuniti nel tuo nome, Signore, per meditare la tua parola, Signore, perché, Signore, nei nostri cuori, come abbiamo cantato all'inizio, possa regnare il tuo nome, il tuo amore, la tua gioia di appartenere a te, Signore, la nostra gioia di appartenere a te. E ti ringraziamo, Signore, con la certezza e tutto quello che fai per noi e per il nostro bene, sia personale, sia di tutta la comunità, Signore. Grazie per tutto questo, Signore, nel tuo nome santo. Domani mattina voglio leggervi il biglietto di domenica 19, che diceva del calendario, vero? Salmo 27,1. Il mio cuore mi dice da parte tua, cercate il mio volto. Il termine cuore viene usato nella Bibbia per definire la parte più profonda della nostra anima, la sede dei nostri sentimenti e dove nascono i pensieri, scelte e tutto ciò che caratterizza la nostra vita morale e spirituale. Dio ha scelto di comunicare con noi proprio attraverso il cuore. Quante volte, anche nei linei avanti a questo ultimo, la parola cuore è stata detta. Perché è dal cuore, fratelli e sorelle, che si può amare non solo la nostra moglie, non solo la nostra ragazza, non solo i nostri parenti, ma in particolar modo il nostro Signore Gesù. Quindi, ma attraverso la Bibbia, dalla quale tratto anche questo piccolo versetto di oggi, può toccare proprio le parti più profonde e sensibili della nostra anima. Cosa dice al nostro cuore il Signore? Cercatemi se siete ancora persi nel vostro peccato, se volete godere di piena gioia e pace. Cercatemi per imparare a conoscere e distinguere la via migliore, per avere forza nello scoraggiamento. Se siete soli e se siete nella solitudine di una sofferenza, di una perdita di una persona, di un fallimento, ascoltiamo l'invito del nostro Signore Gesù che ci dice: cercate il mio volto. Cercare il volto vuol dire essere in comunione con il Signore, la caratteristica di ogni credente, vuol dire che desidera avere comunione con Dio. Questo inizio di questo salmo e poi mi ha portato a andare proprio veramente nei salmi, che non tante volte li facciamo, vero? Però i salmi sono la risposta ispirata dal cuore, un'altra volta questa parola cuore, umano, alla rivelazione che Dio fa di se stesso nella legge, nei libri storici e nei libri profetici. I credenti di tutte le epoche hanno fatto proprio questa collezione di preghiere e di lodi, avvalendosi sia per l'adorazione collettiva che per la meditazione privata della Bibbia ebraica. Nella Bibbia ebraica il titolo del libro era il libro delle lodi e si riferisce al contenuto piuttosto che alla forma. Molti salmi si rivolgono direttamente a Dio con le loro espressioni di richiesta e di lode. Essi rivelano tutti i sentimenti religiosi del credente, timori, dubbi e tragedie, così come trionfi, gioie e speranze. Salmisti spesso si basavano sulle loro esperienze personali per illustrare i bisogni della gente e la bontà e la misericordia di Dio. Vorrei proprio iniziare nell'introduzione dei salmi le due vie, cioè vale a dire al salmo numero 1, la via dei giusti e la via degli empi. Perché coloro che ancora non hanno intrapreso questa via, li incoraggiamo a sentire e vedere e meditare su questo primo salmo, che dice e descrive l'uomo beato che conduce una vita integra e felice in accordo con la parola del Signore. E lo mette al confronto con l'empio, che invece perirà senza Dio. In Proverbi 4,18 dice, per coloro che hanno intrapreso questa via, ecco, vogliono continuare a seguirla, ma il sentiero dei giusti è come la luce che spunta all'alba e va sempre più splendendo finché sia giorno pieno. Non so quanti di voi hanno visto l'alba la mattina, io l'ho vista perché tante volte vado nei boschi, no? E quindi è una cosa bellissima. Quando il sole comincia a venire fuori e poi si innalza sempre di più e ti fa vedere veramente lo splendore della giornata e della bellezza del creato. Invece agli empi gli dice un'altra cosa. La via degli empi è come il buio. Essi non scorgono ciò che li farà cadere. Quindi, fratelli, è molto significativa questa cosa. Lì c'è una luce splendente, quel Signore. Di là c'è un buio che si inciampa, perché quando siamo in buio ci viene anche di inciampare, vero? Allora, iniziamo a esaminare e leggiamolo il Salmo in cui abbiamo iniziato. Allora, il Salmo numero 1 dice: beato l'uomo che cammina secondo il consiglio degli empi e non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore. E su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Non così gli empi, anzi, sono come la pula che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno davanti al giudizio dei peccatori e nell'assemblea dei giusti, poiché il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina. Quindi allora andiamo a esaminarlo questo salmo. Ci sono tre espressioni con le quali il salmista descrive la via dell'uomo beato. Egli non cammina, non si ferma, non si siede in compagnia degli schernitori e dei peccatori. Ogni unità, espressione parallela, diviene via via più intensa, sempre più, non si ferma, non si accelera, no, un po'. Un'espressione parallela diviene via via più intensa. Questo significa il passaggio dall'influenza causale degli empi a un vero e proprio accordo con loro allo scopo di beffare i giusti. L'uomo che non si lascia contaminare da questa malvagia influenza è beato, il cui significa che va d'accordo con Dio e gode della pace spirituale e della gioia che derivano da questo rapporto. Un credente non deve essere influenzato dalle persone malvagie, ma dalla meditazione della parola di Dio, che indubbiamente richiede studio e apprendimento. Tutto diventa possibile solo se egli prova un sincero e desiderio di farlo. Desiderio di qui indefinito diletto. I salmisti trovano nella legge del Signore una guida per la vita. Non è un peso ingrato per tutti coloro che trovano diletto nella legge del Signore. C'è la prosperità, usando l'immagine di un albero fruttifero, che il salmista in un altro salmo dice: il giusto fiorirà come la palma, crescerà come il cedro del Libano. Quelli che sono piantati nella casa del Signore fioriranno nei cortili del nostro Dio. Bella questa affermazione. Porteranno ancora frutto nella vecchiaia, vero Mario? Saranno pieni di vigore e verdeggianti. Bisogna fare due osservazioni. Prima il frutto, cioè la prosperità, arriverà a tempo debito, cioè nella sua stagione. Quindi non necessariamente subito, quando abbiamo iniziato il cammino col Signore, ma avanti verrà il frutto. che la pianta è stata posta nel terreno e quindi è tutto questione del terreno. Anche quando nella parabola dei semi, cos'è che il frutto cresce, il seme cresce? È tutta questione del terreno. Il terreno è buono, il frutto viene buono. Così, se una persona medita sulla parola di Dio, il suo comportamento sarà giusto, le sue azioni tenute sotto controllo da Dio avranno successo, vale a dire giungeranno il risultato divinamente deliberato. L'empio totalmente diverso, fratelli e sorelle. L'uomo non credente, chiamato empio, non ha lacciato un rapporto né fatto alleanza con Dio, ma vivono obbedendo alle proprie passioni, non sono dei credenti, ma possono anche compiere azioni buone, no? E caritevoli, ma la valutazione che Dio fa di loro e non sono senza valore. E il salmista li paragona alla fula, cioè all'involucro che racchiude il chicco del grano e li priva di valore e viene soffiata via dal vento durante la vagliatura. In questo sta la differenza con la persona che porta frutto e che tiene in giusto e onorevole, un comportamento giusto e onorevole. Sulla base della differenza fra le persone credenti e gli empi, il salmista scrive che Dio separerà i giusti dagli empi al momento del giudizio. Dio dividerà i giusti dai peccatori, così come si fa quando si separa il grano dalla pula. La prima parte del versetto in cui si dice il Signore conosce la via dei giusti, così si comprende meglio tenendo conto del parallelismo autentico della frase successiva. La via degli empi conduce alla rovina. Il comportamento tenuto nella propria vita, cioè che dirige la vita stessa, è ciò che essa produce. La vita insegna di chi non crede non avrà una vita felice. La salvezza nel giorno del giudizio è paragonata all'essere conosciuti dal Signore, come dice in Matteo 7:23: io non vi ho mai conosciuto, allontanatevi da me, malfattori. Poi in un'altra, sempre in Matteo, dice Matteo 13:47: il regno dei cieli è simile a una rete. Questo avverrà alla fine dell'età presente. Verranno gli angeli e separeranno i malvagi dai giusti. Quindi il giudizio è lì. Chi intraprende la via buona si troverà col Signore. Chi non la intraprende si troverà nei guai veramente. Andiamo avanti e vediamo il Salmo 15 dice, parla del ritratto del giusto, va bene? Sempre rimanendo nel tema. Questo Salmo descrive ciò, colui che è degno di essere ospite del Signore. Il salmista delinea il carattere irreprensibile di colui che viene annesso ad adorare nel santuario del Signore. La domanda chi può abitare, dice il Salmo 15, versetto 1. Davide riflette su questo argomento. Chi dimorerà nella tenda del Signore? Chi si trova sul Santo Monte? Una risposta con due definizioni. Colui che è puro e agisce con giustizia. Altre definizioni dicono, cammina in modo irreprensibile. Cosa significa puro? Significa completo, sincero, perfetto. Una persona pura vive in obbedienza a Dio e conduce una vita integra. Le sue azioni sono in armonia con i principi di Dio, cioè sono giuste. Davide sostiene che chi vuole entrare alla presenza del Signore deve essere un servo obbediente e irreprensibile. I malvagi e gli ipocriti non hanno posto nel santuario. Come deve essere, dice il Salmo 15, una persona giusta? Dice la verità. non calunnia, non fa del male, non insulta il suo prossimo, non tiene conto del malvagio, ma onora quelli che temono il Signore. Coloro vivono una vita di fede e di obbedienza. Non cambia, anche se ha giurato a suo danno. Non presta il suo denaro ad usura, non accetta regali a danno dell'innocente. Davide conclude: chi si conforma a questo modello di vita non sarà mai smosso. Bella questa affermazione, bene. Chi si conforma a questa immagine non sarà mai smosso. Ora voglio andare su un salmo che è il salmo dell'eccellenza, il salmo 23. Leggiamolo insieme, fratelli e sorelle. Allora, il salmo 23 dice, va più vicino al microfono, se no Mario... Salmo 23. Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca, egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme, egli ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo e la mia coppa trabocca. Certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. E io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Che bello abitare nella casa del Signore per lunghi giorni. Quando usciamo di casa del Signore, delle volte combiniamo delle cose che non ci fanno piacere, vero? Comunque cerchiamo di stare più possibile nella casa del nostro Signore. Avvalendosi dell'immagine del pastore, Davide riflette su numerosi benefici che Dio gli accorda nei pericoli della vita e conclude affermando che la protezione continua e amorevole di Dio gli permetterà di godere di una completa comunione. La prima comunione spirituale, un nutrimento come un pastore conduce le pecore dove c'è erba fresca perché possono cibarsene, allo stesso modo il Signore guida il suo popolo. Chi segue il Signore non manca mai di alcun nutrimento spirituale. Anche gli anziani hanno la responsabilità di nutrire il proprio gregge. Vediamo in Primo Pietro 5:2 dice: esorto gli anziani che sono tra di voi, io che sono anziano con loro e testimone della sofferenza di Cristo, che sarò pure partecipe della vostra gloria, deve essere manifestata. Pascete il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo non per obbligo, ma volenterosamente secondo Dio, non per vile guadagno, ma di buon animo, non come dominatori di quelli che vi sono affidati, ma come esempi del gregge. E quando apparirà il supremo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Bella anche questo, vero? Allora, grazie al Signore, veramente questo abbiamo letto ora, noi siamo veramente stati fortunati, no? Siamo stati fortunati perché abbiamo avuto dei pastori precedentemente che ci hanno portato avanti, ci hanno insegnato. Era una chiesa piccolissima, 2 o 3 persone, vero, all'inizio, per quelli che c'erano. E poi questa chiesa è aumentata. E noi siamo stati fortunati. Come siamo stati fortunati che il Signore ci ha dato Stefano, che sta portando avanti la chiesa nell'insegnamento. Questo cibo dell'anima è la parola di Dio. E quando viene spiegato da persone che hanno veramente la possibilità di spiegare meglio di alcuni, il credente attinge, si fa un bagaglio spirituale che ci porta a essere sempre migliori, a vedere ancora di più quando sbagliamo. E quindi noi dobbiamo ringraziare il Signore per quello che ha fatto per noi e sapere che coloro che hanno Stefano e altri che portano la parola, altri sono nel consiglio che portano avanti altre cose, sono un dono del Signore, sono un dono del Signore che hanno portato a avere questa sala, a avere la nostra comunione fraterna, portare i pesi gli uni degli altri, e quindi ringraziamo il Signore per questo, perché la guida che il Signore dà, quello che fa Stefano, è un riposo spirituale. È quello come un pastore conduce le sue pecore ad acque tranquille, fratelli. Così si possono riposare nell'insegnamento, riposare nelle difficoltà. Così il Signore ristora e dà nuovo vigore all'anima nostra. Il perdono e la pace a chi lo segue. La terza benedizione che si ottiene quando c'è la guida del Signore e quando ci sono veramente persone che sono all'altezza è il fatto che Egli conduce gli uomini sul retto cammino. Per sentieri di giustizia, dice. Un buon pastore conosce i sentieri giusti attraverso i quali condurre il gregge, sano e salvo, all'opile. E quello sta facendo Stefano. Allo stesso modo anche il Signore non perde nessuna delle sue pecore. Ma se ne perde una, lascia le 99 e va a cercare la pecora smarrita per ricondurla all'opile. Allo stesso modo anche il Signore non perde nessuna delle sue pecore, ma l'accompagna nella retta via. Egli agisce così, in parte, per la propria reputazione, per amore del suo nome. Per amore del suo nome, è la reputazione del Signore, no? La quarta benedizione derivante dalla guida del Signore è la protezione. Se l'uomo si trova in una valle di profonda oscurità, nella valle dell'ombra della morte, non deve temere. Il Signore è con lui e lo proteggerà. Poi dice, il bastone e la verga sono gli strumenti che il pastore usa per proteggere e correggere il suo gregge. I credenti non si trovano mai in situazioni di cui il Signore non sia a conoscenza. Questo bisogna metterselo veramente nel cuore, perché Egli non lascia mai, né abbandona mai il suo popolo. Come dice in Ebrei 13, perché Dio stesso ha detto, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così non possiamo dire, noi possiamo dire con piena fiducia, il Signore è il mio aiuto, non temerò. Nel versetto 5, sempre del Salmo 23, perché tu imbandisci, dice il Signore, la tavola. Qui la scena cambia, in questo versetto. Siamo nella sala del banchetto, dove un padrone di casa nobile e generoso offre ospitalità. Sotto questa descrizione si nasconde la gioia del salmista per la propria. Ciò che maggiormente conforta Davide è il fatto che tutto questo avviene sotto gli occhi dei nemici. Quindi si sente potente, perché sotto gli occhi dei nemici il Signore imbandisce la tavola, comprende che la sua vita, la sua coppa trabocca, è ripiena delle copiose benedizioni del Signore, quando dice la sua bocca trabocca, trabocca di benedizioni, vero? Davide sa che l'amore fedele, bontà del Signore sarà con lui tutti i giorni della sua vita. Le benedizioni di Dio si riverseranno continuamente sul suo popolo, comunque siano le circostanze. Così il Signore, non abbiamo girato la pagina. Così egli conclude, io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. La casa del Signore è il santuario per il resto della nostra vita, lunghezza di giorni. Egli godrà di una piena comunione con il Signore. Il salmista probabilmente era lontano dal santuario e dal pieno godimento dei suoi benefici spirituali. La meditazione sulla guida del Signore e sui suoi doni lo incoraggiano a rinnovare la sua comunione con Lui, alla sua presenza nel santuario. Abbiamo iniziato con un versetto del Salmo 27 e quindi voglio concludere la predizione del Salmo 27. Il Salmo 27 dice: il Signore è la mia luce, è la mia salvezza. Ditemelo. Dice, il Signore è il baluardo della mia vita, di che avrò paura? Dice anche, il mio cuore non avrebbe paura se infiorasse la battaglia contro di me. Anche allora sarei fiducioso. Una cosa ho chiesto al Signore e quella ricerca: abitare nella casa del Signore per lunghi giorni. E come dice anche Samuele, io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Quando abitiamo nella casa del Signore, quando abitiamo nella nostra casa, diventiamo padroni, ci sentiamo al sicuro. E quindi, se siamo nella casa del Signore, più sicuri è con Lui. È vero, fratelli e sorelle? Anche allora, se siamo nella battaglia, perché questa vita è una battaglia continua tutti i giorni, e quella cosa e quell'altra, e quindi abitare nella casa del Signore, come ho detto prima, tutti i giorni della nostra vita vuol dire averlo sempre vicino, averlo sempre vicino a noi, chiedere a Lui tutte queste. Ecco perché i salmi sono veramente una cosa personale, una cosa che possiamo godere veramente, come dice all'inizio. Ora se ritrovo, scusate, perché per non inciampare bisogna fermargli, perché dove, come dice allora qui all'inizio, l'adorazione collettiva per la meditazione privata della Bibbia, dice, al contenuto piuttosto che alla forma. Molti salmi si rivolgono direttamente a Dio con le loro espressioni di richiesta, di lode, e si rivelano tutti i sentimenti religiosi. Ci viene da avere timori, dubbi, paure, però sappiamo che ci sono anche trionfi, gioie e speranze, e quindi questo per noi deve essere una forza dentro di noi, perché noi sappiamo che abbiamo il nostro Signore, e quindi il Signore ci darà tutto quello di cui abbiamo bisogno, perché il Signore è il nostro pastore e nulla mi mancherà, vero? E nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli. Amen. Ora tolgo tutti i miei arabattoli. Allora, comunque, preghiamo. Caro Padre, ti ringraziamo perché sappiamo che tu ci imbandisci la tavola sotto gli occhi dei nostri nemici. Sappiamo che ci guidi lungo le acque calme. Sappiamo che ci ristori l'anima, Signore. Sappiamo che sei un Dio d'amore. Sappiamo che abbiamo intrapreso la via con te, Signore, vogliamo condurla alla fine, anche se è molto difficile, Signore. Però ti ringraziamo, anche se siamo nelle sofferenze, e quindi tu sei con noi nella malattia, tu sei con noi nelle situazioni difficili e economiche, tu sei con noi con coloro che hanno perduto delle persone care, Signore, tu sei con noi nei momenti anche di gioia, e quindi ti ringraziamo per tutto quello che ci dai, Signore, ogni giorno in abbondanza, perché la nostra coppa trabocca, Signore, di benedizioni tue. Grazie per tutto questo, Signore, nel tuo nome santo. Amen.